Lorenzo, siamo di nuovo qui, di nuovo a una settimana dalla gara. Che emozione!
Pietro, sembra un po' un rito, un po' il Natale, le feste con i parenti, eccetera. Siamo di nuovo una settimana dalla gara e mi sono reso conto che ci abbiamo ancora un po' di cose da dire e forse ripristiniamo anche quello che abbiamo fatto nella prima stagione. Parliamone con un ospite, che ne dici?
Ah sì, io direi che parlare con qualche amico di questa cosa, della maratona di New York, è sempre una buona cosa da fare, quindi sono assolutamente d'accordo con te. Poi oggi abbiamo un ospite che è davvero uno che ne sa di corse, di maratona e di sport in generale.
Quindi non perdiamo tempo, stai dicendo, a chiacchierare io e te.
Beh, io direi che non dobbiamo perdere tempo perché è vero che la maratona di New York, il personal best non si può fare, ma in questo caso potremmo cercare di fare un'eccezione. Io sono Pietro
Io
Paschino.
sono Lorenzo Dell'Uva. E
Questa è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
questo è l'episodio 3, Fenomeno. Eccoci qua, Pietro. Quindi, introduzione fatta, sigla fatta, entriamo nel vivo di questo terzo episodio che, ricordiamolo, è praticamente una settimana prima della gara.
Sì, una settimana prima della gara ormai chi pensava di fare una vacanza lunga qua a New York si è goduto anche questi giorni precedenti che vedono la sfilata per Halloween, ci sono ancora le maschere e si respira un po' di aria che è sicuramente diversa da quella che normalmente noi respiriamo in una qualsiasi gara italiana, perché alla fine, come dice il titolo di questa puntata, la maratona di New York non è soltanto una gara di corsa, ma io direi che è il caso di parlarne con il nostro ospite di oggi.
Assolutamente, e noi come abbiamo fatto anche nella stagione 1 ci fa piacere parlare con quelli bravi e oggi quello bravo è Silvio Lorenzi di Radio 24 che abbiamo il piacere di ospitare qui. In realtà è un onore in quanto è lui il vero professionista di questo trio che
Assolutamente.
vi parla. Ciao Silvio, benvenuto.
Ciao a tutti, grazie, grazie dell'invito e grazie del bravo, insomma, un po' troppo mi sembra. Vediamo, vediamo.
Bravissimo, bravissimo. Allora, bravissimo. Allora, Silvio, come hai sentito dalla introduzione, noi stiamo qui a raccontare la maratona. In questa seconda stagione stiamo cercando di guardarla più da lontano. L'abbiamo guardata molto da vicino, adesso la guardiamo molto da lontano. E il titolo di questo episodio è Fenomeno, ne parlavamo anche prima di iniziare a registrare. La maratona di New York è un fenomeno. E la domanda più semplice che ti faccio del mondo è: perché secondo te la maratona di New York è un fenomeno?
Non è proprio una domanda facilissima questa. Secondo me è un fenomeno, insomma, che parte da molto lontano. Poi probabilmente si gioca la forza di una città che è un po' nel nostro immaginario, soprattutto di adolescenti, dettato dal cinema, da quello che porta, insomma, l'immagine di questa città, l'immagine anche magari di correre in mezzo ai palazzi, che è un'immagine questa unica. E anche, diciamo, correre a New York è anche il fenomeno che è, perché fa tantissimi partecipanti rispetto a tutte le altre, a tante altre maratone, insomma, mondiali che conosciamo. È la maratona, praticamente, potremmo dire, più partecipata al mondo come maratona esclusiva. Molte altre, insomma, eventi magari uniscono la maratona e anche la mezza maratona, 10 km, qui c'è solo esclusivamente. Come succede alla maratona a Firenze in Italia, diciamo solo l'evento legato alla maratona. Evento della maratona che ricordiamo non è solo, probabilmente non si porta dietro solo questa portata di evento sportivo, ma anche un evento economico, come abbiamo imparato a conoscere, no? Quando parliamo di maratona di New York, parliamo anche di turismo sportivo, quello che si definisce turismo sportivo attivo, cioè che le persone che partecipano all'evento sono parte dell'evento stesso, non sono spettatori, ma sono i protagonisti dell'evento. Quindi, insomma, è sia un evento sportivo, ma un evento anche turistico, un evento economico. Ricordiamo che negli ultimi anni, prima, insomma, pre-Covid, si parlava di un indotto alla città quasi ormai vicino negli anni ai 500 milioni di dollari. Questo rende bene, insomma, la portata dell'evento in sé, quindi l'indotto dato da alloggi, viaggi, spostamenti. Sappiamo che chi viaggia per una maratona poi non viaggia sicuramente da solo, ne approfitta soprattutto in un viaggio così lungo per noi europei, magari di rimanere lì appunto la città per visitarla. Su quell'indotto economico mi viene in mente un'altra maratona americana, no? Quelle delle, una delle Six Major, un'altra delle americane, Boston, nel 2020 è stata annullata praticamente pochi giorni dopo, insomma, l'esplosione del Covid, e mi ricordo dei titoli di giornali, forse il Boston Globe, che titolava «Andati in fumo 180 milioni di dollari». E quindi questo rende la portata sia, insomma, dell'evento sportivo anche, ma del valore economico di un evento come questo. A New York in particolare, insomma, si porta dietro il fatto che probabilmente questo evento sportivo ha saputo lasciare qualcosa sul territorio, con la parte sociale dell'evento, con la vicinanza alle persone magari un po' più disagiate, che nel raccogliere magari, sappiamo, le magliette, quelle felpe che lasciano nella partenza, ma anche la raccolta fondi che si fa durante la gara stessa, durante, prima insomma, e dopo la gara. E poi, adesso non vorrei prolungarmi troppo in questa introduzione, che ci giochiamo tutto subito.
Benvenuto.
Infatti, sicuramente loro si giocano, la grande forza di questa maratona americana è il pubblico, indubbiamente. Chi va lì si ricorda e torna indietro, ti racconta della grande festa. Appunto, non è una maratona, non è solo grande fatica, ma anche grande festa per il pubblico. Quello che noi probabilmente vorremmo anche in Italia, no? Cioè, io vi parlo da Milano, sappiamo quanto è osteggiata la maratona, non da tutti, adesso non vorrei generalizzare, però insomma, quello che non si riesce a far passare come messaggio, soprattutto bisognerebbe spingere su questo, da questo punto di vista, sul far capire alla città cosa porta un evento sportivo alla città stessa, che sia in termini economici e termini anche sociali, diciamo, di portare le persone a fare sport e capire che quella è una festa un po' per tutti, e questo l'hanno capito benissimo a New York, insomma.
Certo. Senti, ti chiedo una cosa, tu per Personal Best negli anni hai raccontato tante gare, no? Molto importanti, minori, ma molto verticali, quindi anche molto interessante per quello. Esiste un filo conduttore che lega questi eventi che entrano nel mito? È in salita il Tour de Jean, no?
Sì.
Oppure in Italia, ma di modissima, il Passatore. Secondo te esiste un filo rosso che lega, nella percezione di chi si appresta a correre tra una settimana o tra un anno, quando sentiranno questo episodio, esiste un motivo, un filo conduttore? Perché alcune gare diventano così?
Hanno la capacità probabilmente di trasmettere l'evento stesso, e sicuramente, come dicevo prima, una parte importante è il pubblico. Quello che abbiamo visto quest'anno, quello che si intende anche per il trail running, l'UTMB, quindi l'Ultra Trail del Monte Bianco, quanto pubblico c'era nell'ultima edizione, insomma, questo quindi non è solo un evento per chi corre, ma un evento un po' per tutti, o anche per la corsa in montagna. Mi viene in mente un'altra gara che potremmo definirla come la maratona di New York della corsa in montagna, la Sierzinal, un'altra gara che praticamente lungo i sentieri, lungo tutta la montagna è gremita veramente di gente che partecipa felice all'evento stesso. La chiave è questa, insomma, cercare di rendere, di avvicinarsi il più possibile anche alle persone che magari non sono, che non corrono in quel momento, in qualche modo. Sicuramente chi segue la maratona di New York, voi che l'avete fatta varie volte, vedete intorno a voi gente che vi guarda che magari non ha mai corso.
Certo.
Non è un evento esclusivo per chi corre.
Sì, credo che tu abbia inquadrato proprio per bene quello che è la base del fenomeno maratona di New York. Hai citato un'altra delle gare più famose del mondo, che però Boston resta comunque una cosa quasi d'élite, perché se racconti, e chi corre una maratona lo racconta sempre, se tu hai corso una maratona e lo racconti ai tuoi amici, c'è quel detto che io avevo visto proprio alla maratona di New York, che non c'è bisogno che i tuoi amici ti chiedano se hai corso la maratona di New York, perché sarei tu ad andare a dirgli che hai corso la maratona di New York.
Sì, ed è
effettivamente, se tu racconti a qualcuno che hai corso una maratona, la prima domanda che ti fanno è quella di New York, l'hai corsa?
Ah, quello sicuramente.
Poi magari c'è qualcuno che è un po' più dentro e conosce anche quella di Boston, però la maratona per eccellenza resta sempre quella di New York.
Sì.
C'è questa visione, come hai detto, forse un po' perché loro sono molto più bravi di noi a condividere le cose sportive rispetto a tu hai citato Milano, però io ho fatto Milano, ho visto quella di Roma, Firenze, c'è sempre stata un po' di partecipazione, però è qualcosa di non paragonabile a ciò che si vive in una maratona americana. Io ho corso New York, ho corso Los Angeles, e in entrambe c'era appunto questa sensazione di festa incredibile che anche chi non corre, come hai detto, sente, partecipa, perché è una cosa che fa parte della città, non solo sportivamente parlando.
Sì, sì, molto probabilmente lì c'è anche una sensibilità allo sport che parte da molto lontano rispetto a quanto succede da noi, no? E quindi probabilmente quella sensibilità è il passare del tempo è arrivato fino ad oggi in un modo diverso rispetto a quanto è la percezione che abbiamo noi. Negli anni 80 probabilmente noi, io mi ricordo quando ero piccolo, se andavi a correre o c'era qualcuno più grande di te che magari aveva 40 anni e lavorava e lo vedevi passare a correre e gli urlavano dietro, corri Mennea, corri, insomma sembrava una cosa anomala andare a correre, mentre negli Stati Uniti già raccontavamo, adesso mi parli di New York, io che amo particolarmente anche quel cinema americano, insomma, Spy, Story, anni 70, il maratoneta è quella cosa lì, cioè la maratona di New York esisteva da pochi anni, già c'era un film che raccontava delle persone che correvano dentro Central Park, per cui insomma nell'immaginario già quella cosa c'era già, e per cui si giocano probabilmente anche un po' quel vantaggio lì, quel vantaggio culturale nello sport, insomma.
Senti, invece dal punto di vista puramente sportivo, noi adesso stiamo registrando questo episodio, lo diciamo, oggi è il 24 ottobre, quindi veramente da poco è successo un evento incredibile, no? Che è il record del mondo che c'è stato
a Chicago.
A Chicago, sono confuso, in questi giorni ho molti motivi per esserlo.
Sì, perché tu ami New York, se citano un'altra maratona.
Però l'anno scorso ho corso Chicago, non l'ho fatto io il record del mondo, ma l'ho corso. È un, secondo voi, a lungo andare, un elemento di debolezza di New York, quella che comunque nessun top runner mai potrà mettere un record del mondo a New York, perché non è possibile farlo per ragioni del percorso, e cioè esce un po' dallo spotlight a favore di gare più veloci?
Beh, non so, però forse la forza di New York probabilmente sarà anche questa, il fatto di non giocarsi solo la carta di essere la maratona più veloce. Adesso Berlino è da 2003 che aveva insomma il record del mondo nella propria città, e finalmente abbiamo cambiato città, e non so se questo porterà a un calo di iscritti a Berlino, questo non credo. New York ha avuto forse qualche record, adesso vado a memoria, qualche record femminile del mondo negli anni passati.
Sì, molti anni fa però.
È una maratona dalle caratteristiche totalmente diverse, però sa attrarre attenzione a sé, come dicevamo prima. Se pensiamo, vista dall'Italia, che noi italiani siamo insomma il paese straniero con più partecipanti, almeno fino al pre-Covid, alla maratona di New York.
No, lo siamo tuttora.
Ma dietro di noi ci sono i francesi, gli inglesi, insomma. E quindi abbiamo magari un occhio diverso su questa maratona rispetto a altri paesi. Però il racconto stesso della maratona, quando vediamo, se penso alla telecronaca della Rai, ha un dispiegamento di forze che per altre maratone non mette in campo, diciamo, no? C'è sempre, sono i due commentatori, c'è l'inviato della Rai di New York che fa il commento da lì, e Orlando Pizzolato di turno, diciamo così, no?
Certo.
Qui questo rende anche delle forze che mette in campo la Rai per raccontare questo evento, vuol dire che è un evento importante che travalica appunto quell'esclusività legata ai maratonetti stessi. Poi se mi viene in mente la maratona di New York dello scorso anno, se non ricordo male, Daniel Nascimento, il brasiliano che va in fuga
e poi schianta.
E poi schiatta al 30° chilometro, quella è la perfetta rappresentazione, insomma, di qualcuno raccontava sempre della potenza della tragedia legata alla maratona, e questo è qualcosa anche di cinematografico, no? Che succede, guarda caso dove succede a New York. Poi per carità, magari lì abbiamo un occhio più attento e non ci accorgiamo che la stessa cosa succede anche altrove, però appunto si giocano un po' queste caratteristiche, insomma.
Quindi in sostanza non potrebbe non essere danneggiata da questa corsa sotto le due ore, che forse vedremo nell'arco delle nostre vite, perché ormai ci dobbiamo arrendere all'ipotesi che lo vedremo.
Sì, io non sono, cioè nel senso, poi mi piace parlare tantissimo dei record, a un certo punto mi sono anche un po' stancato del racconto del record stesso. Se ricordiamo, nel periodo di Covid anche le federazioni, la federazione internazionale spingeva tantissimo per, non c'erano gare, per cui abbiamo cambiato insomma l'obiettivo su, sui record del mondo, e venivano fatti, se vi ricordate, a Valencia, anche lì magari le scarpe avevano meno insomma impulso di ora, però era tutto organizzato per far sì che insomma che il record fosse fatto in qualche modo. Questo inseguire il record, probabilmente tanti atleti scelgono una maratona più veloce, soprattutto gli amatori, per fare il proprio, quello che ricordiamo, personal best, no? Come si chiama la trasmissione che conduco a Radio 24, poi ognuno ha il proprio, chi punta a fare, come racconto sempre io, certi ci dicono, ah, ma siete fissati voi con questo personal best, io dico sempre, ognuno ha il suo, e l'importante, che dico, il significato di personal best è avere voglia di mettersi in gioco in qualche modo. Se l'anno scorso ho corso in 5 ore, quest'anno se ho voglia di fare una maratona come si deve, devo provare a farla in 4 ore e 50, senza pretendere di fare il record di Kiptun. E New York ha quella particolarità, appunto, non avendo mai avuto un record del mondo, o comunque negli ultimi, negli anni più recenti, appunto non si gioca neanche quella carta lì. La gente va a New York perché New York rappresenta quello che dicevate voi prima. Il mio amico ha corso New York, tu che maratona hai fatto? Ah, io ho fatto Venezia, ma Venezia allora quindi è più corta. No, è sempre una maratona, ma nell'immaginario New York si porta dietro delle persone addirittura che corrono solo, nella vita non hanno mai corso, e corrono solo la maratona di New York, dopodiché non corrono più. E per cui questo è insomma, è la sintesi di quello che è quell'evento, che è una festa, insomma, raccontare che ho corso la maratona di New York è ancora oggi nell'immaginario un obiettivo quasi insuperabile, insormontabile, che se riesco ad arrivare al traguardo sono tra virgolette un eroe. Adesso l'attenzione per chi è un po' più, appunto, tornando al record, adesso una riflessione che faccio al volo, però non vi voglio insomma dire troppe cose e magari annoiarvi un po', però quello che vedo
questo
un po'
è impossibile,
io,
comunque
no, però quello che mi viene in mente è, chiacchierando così in amicizia, quando si negli ultimi anni vedo che un po' si sta spostando questa cosa. Una volta era un po' New York, andare a New York a fare la gara, adesso molti, magari abbiamo visto appunto un incremento di iscritti, sempre parlo pre-Covid, perché adesso le gare lentamente stanno ritornando a numeri pre-Covid, per cui bisogna aspettare, alcuni organizzatori parlano ancora della fine del prossimo anno per tornare a quei numeri lì. Per cui pre-Covid il passatore, che è una gara di 100 km di Firenze e Faenza, questa è l'immaginario, l'ultramaratona per antonomasia, e molti vanno lì a correre non per fare il record, ma per raccontare, probabilmente, adesso non voglio togliere nessun sogno a nessuno, però raccontare di aver fatto quei 100 km, quindi non basta più raccontare di aver fatto la maratona di New York, ma raccontare di essere andati molto lontano.
Tra l'altro notturni, ricordiamolo per quei pochi che...
Sì, notturni. Alle 3 del pomeriggio, si arriva in piena notte, e ricordiamoci, c'è gente, ci sono ormai tempi limiti che vanno a 18 ore, 20 ore, per cui significa anche poterla camminare tutta. Quindi alcuni vogliono portare solo quel racconto lì, di dire ho fatto 100 km di corsa, e appunto la prestazione sportiva non esiste più, perché se la faccio in 18 ore io non è che, ok, bisogna sempre fare 100 km, ma probabilmente non ho dato il meglio di me, e da lì torno al personal.
Ogni tanto al passatore, in altre gare, ma il passatore è un po' più facile, ogni tanto saltano fuori i furbini del passaggio di qualche tipo, perché...
Ah, beh, quello c'è stato in anni passati, c'è stato...
Ricordiamo che si corre su una strada di praticamente appenninica nel cuore della notte, più di una volta è stato beccato qualcuno che ha pensato di farne 100, ma ne è realtà.
Per cui, appunto, tornando alla maratona di New York... appunto, non avendo quel record, quella ricerca, sapendo di non poter andare a correre così forte in quella maratona, uno va anche con aspettative diverse, magari di divertirsi, di fare un viaggio con gli amici e condividere la passione per il proprio sport.
Che mi sembra poi, tra l'altro, il modo più sano di approcciare la maggior parte delle gare in generale, a meno che non si punti appunto a vincere la gara. A quel punto lo approcci da professionista o da semiprofessionista.
Sì, poi lo abbiamo detto diverse volte, l'obiettivo di chi corre la maratona di New York è non è lì per vincerla, quindi di 50.000 persone, 49.800 direi, è quello di andare lì per divertirsi e per poter, come hai ben detto, raccontare un'esperienza agli amici o alle persone con cui poi si parla della gara. C'è un piccolo inciso, è proprio tecnicamente impossibile stabilire il record di maratona New York, perché c'è una questione relativa al punto di partenza e al punto di arrivo nelle gare che possono dare il titolo di record del mondo, per cui essendo la distanza tra la partenza poco prima del Verrazzano all'arrivo in Central Park maggiore di una certa percentuale, che per la maratona non ricordo ma credo che sia il 10%, non è possibile identificare la maratona di New York tra quelle papabili per un record del mondo.
Sì, sì, sì.
In ogni caso anche il percorso non concederebbe una, diciamo, un tempo così stratosferico come quello che è stato registrato a Chicago solo qualche settimana fa, insomma.
Vabbè, a questo punto quindi rinuncio.
Sì, sì.
Beh, puoi sempre pensare rinuncio di farlo per divertirti.
Allora vado più piano. A una settimana della gara mi ha un po' spezzato il sogno nel cuore, Pietro, però va bene.
Questo mi collego un attimo a questa cosa che dici del record, che in Italia quelle maratone come sono Venezia, come la Roma Ostia, chi va poi a guardare i propri record personali sul sito della FIDA, della Federazione Italiana di Atletica Leggera, le vede classificate come maratonina B o maratona B, appunto perché hanno quelle caratteristiche.
Lì parliamo proprio di personal best, Silvio, come il programma, che il podcast che conduce tu e Ivana Di Martino. Quindi è proprio un record personale, perché di record, anzi un personal best, perché di record non si può parlare.
Ah no, infatti, sì, sì, sì.
Senti Silvio, nella tua esperienza proprio appunto radiofonica e di podcast, che diciamo tu conduci da tanti anni ormai, su una radio atipica per la tipologia di programma, man mano avete incominciato a parlare non solo di running ma anche di triathlon e di...
Sì.
C'è un interesse crescente anche per una disciplina un po' più ampia, no? Non solo running, direi.
Bella domanda questa. Allora, insomma, negli ultimi anni, un po' spinte dal fatto che ormai dall'inizio abbiamo con noi il coach Fabio Vedana, che è uno, insomma, degli allenatori di triathlon più famosi che abbiamo in Italia, insomma. E un po' anche perché mi sono reso conto che molti runner, praticamente, molti podisti si sono spostati. Comunque... Si sono approcciati al triathlon, è un passaggio quasi naturale, insomma, chi ha iniziato a correre magari ha iniziato ad andare un po' in bici e poi ci aggiunge il nuoto, in qualche modo ci prova. Sono sempre numeri rispetto al podismo molto più bassi, però c'è un po' un interesse. E poi c'è una caratteristica comune, diciamo, che unisce le due specialità, che è un po' la preparazione, insomma, la preparazione di una maratona, comunque della corsa, è molto simile a quella del triathlon in qualche modo. Aggiungere magari delle sessioni di bici o di nuoto all'interno della nostra routine di allenamento ci permette magari di tenere un po' più lontani gli infortuni. Noi parli di New York, adesso mi viene in mente al volo l'esordio di Sara Dossena alla maratona di New York ormai anni fa, e lei arrivava dal triathlon e nella sua preparazione alla maratona introduceva sempre sessioni legate alla bici e al nuoto. Siccome non vogliamo correre a lungo, appunto il triathlon forse anche solo per allenarsi, diciamo così, magari non per approcciarci alla gara del triathlon, è un modo per continuare a vivere a lungo da maratoneti.
Lei fece il salto inverso, passò dal triathlon alla maratona, fece quell'esploa incredibile quell'anno. Era il 2017, se non ricordo male, a
17,
New York.
Sì.
Fece forse il settimo tempo, se non ricordo male. Comunque...
Sesta, se non... vado a memoria, sesta, 2:29 sì. Rotti, sì, se non ricordo male. Sì, sì.
Sì, sì, che poi migliorò di diversi minuti in gare successive. Sì, sì.
Sì, poi arrivò fino a 2:24 netto, infatti è il terzo tempo, se non ricordo male, in graduatoria italiana. Insomma.
Senti, ti chiedo l'ultima cosa, Silvio. La maratona di New York è molto polarizzante, nel senso che, come tutti gli eventi importanti, in realtà ci sono quelli che la amano, quelli che la raccontano, quelli che se ne vantano, ma anche quelli che la odiano. Nel senso che io più di una volta mi sono trovato a sentirmi dire: ah, l'evento più commerciale possibile, la gara... Da poco qualcuno mi ha scritto: ah, è la gara più cara che esiste. Adesso faccio sommessamente notare che Tokyo è molto più cara.
Sì.
Però, insomma... c'è un po' questa diciamo differenza di percepito tra le gare importanti, grandi, e invece gli eventi un po' più di paese, no? Che poi sono quelli nei quali poi i runner si formano, ecco, con gli amici tutte le domeniche. Come si fa a approcciare e convivere nella percezione che esistono eventi che, pur essendo lo stesso sport, sono così tanto diversi. Cioè, la Maratona di New York muove probabilmente 30.000 persone nell'organizzazione il giorno della gara, contro, non so, la 5 km della Salama da Suo, che probabilmente ne muove 3. Come convivono nello stesso sport due eventi così tanto lontani ma simili, poi, in realtà?
Sì, sì, lontani ma simili. Poi, per carità, per arrivare alla Maratona di New York bisogna passare alla corsa della Salamella.
Eh certo.
In qualche modo, no? Ci permette anche di approcciarci piano piano. Stanno su piani indubbiamente differenti, anche a livello economico, a livello di organizzazione. Molti organizzatori, adesso giusto per aggiungere una nota, di gare più piccole, come citavi tu, hanno nella loro difficoltà in questo momento trovare volontari per organizzare la gara. Molti stanno abbandonando le loro gare, magari di paese, cittadine più piccole, perché appunto hanno questo problema qui, avendo budget molto ridotti. Però lo sport è praticamente lo stesso, cioè una maratona, come dicevamo prima, che corrono 500 persone, la distanza è sempre quella. Probabilmente l'approccio è anche l'aspettativa di chi la corre è totalmente diversa. Però cosa succede? Che correre la maratona, adesso dico una maratona senza nulla togliere, la maratona di Ragusa, che è una maratona comunque molto bella, non fa sicuramente i numeri di New York, ma una maratona che dà la possibilità a chi è lì in quella zona di viversi la propria città, di viversi il proprio paese in un giorno di festa come un giorno della maratona, guardandosi la propria città da una prospettiva diversa, se magari qualcuno ha ancora un po' di fiato per guardarsi in giro. Perché spesso si dice, no? Uno dice, ah, vado in giro a correre perché mi piace guardarmi intorno, poi uno è con la lingua a terra tutto il tempo.
Giustamente.
Non ha neanche la percezione. Mi ricordo aver corso anni fa la Pistoia e Betone, alla fine di questa ultramaratona mi hanno detto, ma hai visto a un certo punto che c'era quel lago? Io proprio non ho avuto percezione. Di... Così non sempre funziona. Infatti, non sempre funziona questa cosa.
Perciò si usano poi i GPS, che uno poi con calma guarda dove è passato in questi casi e capisce.
Per cui dico, appunto, la gara più piccola serve anche per avere qualcosa a viversi anche... per dare quella esclusività anche, adesso mi viene da dire, a New York, perché sennò se fosse tutto uguale non sarebbe neanche, nessuno andrebbe a New York a quel punto, no?
Esatto.
Io voglio vivermi la gara piccola per capire quando vado a New York qual è la differenza, insomma.
Senti Silvio, ti chiedo un'ultima cosa prima di chiudere, ma tu questa maratona di New York la correrai? La vuoi correre o è una gara che non ti interessa?
Ecco, io sono uno di quelli che diceva prima Lorenzo, c'è chi non la ama, diciamo così, no, ma c'è una piccola fetta, adesso aggiungo questo pezzettino, io probabilmente la correrò prima o poi, ne ho corse una quindicina di maratone in giro, insomma, anche per, no, ho fatto una mezza maratona una volta a New York, e prima o poi la correrò, però io sono uno di quelli che ci dibatte prima, non è che odia New York, però quando... c'è quella piccola percentuale di persone che corrono, che magari inseguono quel personal best, che hanno l'ambizione di andare a Boston, che nell'immaginario, insomma, collettivo di chi vuole all'apparenza correre un po' più forte, adesso non sono uno di quelli, però magari che cerca un po' la prestazione, vuole andare a fare il proprio personal best appunto nella maratona più antica del mondo, no? 1897, per cui questa è Boston con... E l'ambizione, insomma, del podista medio è quella di potersi qualificare attraverso un tempo ottenuto, una maratona magari vicino a casa, di cui citavamo prima, che ti dà la possibilità a quel punto di iscriverti in autonomia senza passare dalle agenzie, insomma, che conosciamo per iscriverti. E non è tanto per bypassare le agenzie, ma perché è quasi un punto di arrivo quello di potersi iscrivere in autonomia, perché vuol dire che sei andato abbastanza forte, insomma, che ce l'hai fatta.
Tra l'altro quest'anno proprio su Boston c'era un sacco di polemica perché c'è talmente tanti iscritti che gente che stava tipo 7-8 minuti sotto la soglia di iscrizione non è riuscita a entrare per il numero di persone. Ecco. Quindi devi correre più veloce.
Sempre più dura.
Va bene Silvio, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato. Silvio, ricordiamo, lo trovate su Radio 24 con Ivana Di Martino con Personal Best, che mi dicono sia trasmesso la domenica mattina, ma io non l'ho mai sentito, l'ho sempre sentito per podcast, perché la domenica mattina alle 6 del mattino.
Sempre la domenica mattina.
6:30 alle 6:30, ma guarda, non ci trascuri, perché in realtà tutti quelli che vanno a correre la domenica mattina,
ma sei troppo presto. Ma esiste il podcast per questo,
quindi. Perché tu non vai alle gare di paese per quello.
Esatto, vedi? Io a quell'ora
tu quelle, snob, tu quelle che le snobba che ami solo New York.
Esatto, ecco, beh, io ho fatte tante anche oggi. E comunque lo trovate anche con un altro podcast, sempre c'è una trasmissione, sempre, che è anche sempre podcast ovviamente, che si chiama Grand Tour, in cui in compagnia di, e qui mi devi aiutare perché non me lo
ricordo, Alessandra Scapisi e Valeria De Rosa, è un programma di viaggi, si chiama Grand Tour, ogni domenica dalle 15 alle 16, e all'interno c'è anche una declinazione, visto che sono mediamente sportivo, una declinazione del cicloturismo, trekking, cammini e anche corsa, insomma la corsa come appunto modalità di viaggio di cui parlavamo prima, quindi tra poco c'è il Valtellina Wine Trail, è uno di quelle, uno può essere uno di quei motivi per scoprire un luogo, adesso non per fare pubblicità a qualcuno, ma diciamo solo per fare un esempio di come una gara può essere anche far parte di quello che parlavamo prima del turismo sportivo attivo per scoprire un luogo.
Assolutamente, quindi domenica prossima praticamente, quando i nostri ascoltatori sentiranno questo podcast, ti possono beccare in ben 3 trasmissioni contemporaneamente, mi sembra... Ecco.
mi sembra troppo.
Mi sembra troppo, però effettivamente c'è questa coincidenza.
Beh, per fare il lungo va benissimo ascoltare tutti.
Ah, infatti, sì.
Ma nessuno, chi fa la maratona di New York, se fa un lungo la domenica prima, ha un problema, quindi spero di no. Silvio, grazie di tutto, grazie dell'ospitalità, delle chiacchiere, e ci sentiamo prestissimo.
Grazie mille a voi, perché è sempre bello, insomma, condividere questi pensieri, anche perché mi portano a dire delle cose che magari non, su cui non ho mai riflettuto, diciamo così.
Invece noi ci sentiamo la settimana prossima, nell'ultima puntata di questa mini stagione 2, la sera prima, il giorno prima della maratona di New York, con l'ultimo episodio di questa stagione 2. Vero Pietro?
Sì, ci sentiamo proprio a ridosso della gara. Vi ricordiamo ovviamente di continuare a mettere le stelline che ci danno tanto coraggio per registrare delle nuove puntate. Vi ringraziamo ancora, ringraziamo nuovamente Silvio per aver accettato l'invito e aver fatto questa chiacchierata con noi. Ciao a tutti e buone corse.
Ciao. We'll be right back.